l'altra Europa.
Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa, come ogni settimana qua per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Le coordinate per trovarci anche in maniera in via virtuale, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia Facebook e Twitter per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, oppure i nostri siti euronetplus.eu e radio24.it, da dove poter poi riascoltare la puntata o scaricare il podcast. Queste sono tutte le informazioni. Oggi ho con me anche un ospite in studio, do il benvenuto a Claudio Visentin. Ciao Claudio.
Ciao, eccoci qua.
Allora, Claudio, è sempre difficile presentarti, storico, docente di storia del turismo, se non erro.
Certo, all'Università della Svizzera Italiana.
Ma soprattutto viaggiatore e scrittore, oggi qui per presentare un libro appena uscito con Ediciclo Editore, il titolo Alla ricerca di Don Chisciotte, un viaggio nella Mancia, con le bellissime illustrazioni di Stefano Faravelli. L'avete trovato Don Chisciotte?
L'abbiamo trovato in persona, personalmente, come direbbe Montalbano, e sappiamo dov'è.
Mm-hmm. Ma è un eroe e soprattutto è un eroe europeo?
È assolutamente un eroe europeo. Andate in qualunque città d'Europa, chiedete a qualunque persona che incontrate chi è Don Chisciotte e vi dirà: è il cavaliere matto che attacca il mulino a vento. Quindi è forse l'unico personaggio che ogni europeo conosce e quindi è profondamente europeo.
Don Chisciotte avrebbe fatto l'Erasmus?
Probabilmente sì, era Sancho il problema, da solo non l'avrebbe fatto mai.
Parleremo del viaggio e viaggeremo con Don Chisciotte nel corso di questa puntata, ma partiamo proprio dall'Erasmus.
Ciao, I'm Joseph, Erasmus student from France, from Lille. I'm studying communication here in Bologna.
Hi, my name is Elena and I'm Australian, but I live in England and I'm here in Bologna for my Erasmus.
Salut, je m'appelle Circe, j'ai 22 ans, je viens du sud de la France, de la ville de Montpellier, et je suis en échange universitaire avec le programme Erasmus à Bologna.
Ciao, sono Piera, ho fatto l'Erasmus 3 anni fa a Bucarest, in Romania.
Ciao, sono Marco, ho fatto l'Erasmus a Malaga nel 2011.
Ciao, sono Salvatore Menna.
Voci dall'Erasmus, voci da Bologna, voci di un progetto molto bello, si chiama Erasmus Vox, è anche un gruppo Facebook e nasce appunto a Bologna. Ne parliamo con due dei ragazzi, due degli studenti ideatori. Diamo il benvenuto a Lorenzo Rossi e a Sara Granato. Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti.
Ciao Sara.
Ciao.
Entrambi, se non erro, studenti di comunicazione pubblica e di impresa all'Università di Bologna. Sara, che cos'è Erasmus Vox?
Erasmus Vox è un gruppo Facebook, come hai detto tu, che abbiamo creato partendo dal progetto europeo Catch EU, che parla di giovani e cittadinanza europea. Mm-hmm. Quello che abbiamo fatto è stato creare dei dibattiti durante il nostro laboratorio di content management e storytelling multimediale, in cui c'erano sia studenti italiani come noi, che studenti sì. Erasmus. Abbiamo visto che nascevano molti spunti di discussione da questi appunti dibattiti che facevamo durante le lezioni e quindi abbiamo deciso di allargare questo gruppo di discussione creando appunto Erasmus Vox. Tutti i materiali, tutti i contenuti che noi abbiamo creato servono appunto per dare degli spunti e sentire che cosa i giovani di oggi pensano dell'Europa e del vivere in Europa.
Lorenzo, si parla tanto di storytelling, no? Anche una moda a volte, anche abusato forse questo termine. Lo storytelling però aiuta a raccontare realmente l'Europa, e il vostro tentativo dà una fotografia reale o è un po' parziale? Perché comunque chi fa l'Erasmus di fatto è particolarmente sensibile al discorso europeo. Cosa esce da queste chiacchierate?
No, esce comunque il pensiero di una nostra, cioè della nostra generazione, ed è, per noi Sara fa parte come me di questo laboratorio, in cui ci siamo divisi in gruppi, in 3 gruppi principalmente, e ognuno ha scelto una tecnica di storytelling diversa. Noi abbiamo scelto questa tecnica, cioè di fare queste interviste con domande molto semplici su temi ampi, ma che poi c'è il tempo di appunto di aprirsi e di divagare un po'. Alla fine sono domande abbastanza semplici, ma che ognuno di noi sa rispondere.
Mm-hmm. E quali sono, Sara, i temi che più ritornano, i temi più importanti, i temi più sottolineati dagli studenti?
Allora, i tre grandi argomenti, diciamo, di cui noi abbiamo voluto parlare sono stati confini, istruzione e lavoro e cibo. In particolare il gruppo mio e di Lorenzo trattava i confini, quindi immigrazione, la possibilità di viaggiare senza passaporto, le unioni civili. Uh-huh. Infatti siamo contenti che mercoledì è stata approvata la legge.
Certo, quindi insomma è la stretta attualità dal punto di vista degli Erasmus. Lorenzo, ma voi l'Europa la vedete come un'entità in crisi?
Bella domanda questa, perché anche a lezione durante il laboratorio se ne è parlato a lungo di questa cosa. Secondo me è un periodo di transizione, non tanto in crisi. Certo, ci sono stati momenti migliori per l'Europa, però secondo me sì, è un momento di transizione, un momento di tanti cambiamenti, e quindi è chiaro che in questi momenti ci siano un po' di
scoraggiamenti, forse, però forse è anche il momento di farsi sentire, di alzare la voce, in parte quello che fate anche voi col vostro progetto. Allora, diamo un po' di coordinate: c'è il blog dello Europe Direct Emilia Romagna, europa2030.it, dove poter poi trovare i riferimenti anche al vostro progetto, la vostra pagina Facebook, ricordiamo Erasmus Vox, oppure il tuo canale YouTube, il canale di Lorenzo Rossi, dove poter trovare
tutti
i video. Ciao Lorenzo, ciao Sara, grazie e buon lavoro.
Ciao, grazie a voi.
Noi ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa.
Europost-it.
Concorso per giovani imprenditori innovativi. Siete giovani imprenditori con un grande sogno nel cassetto? Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition cerca idee innovative con un grande impatto sociale e obiettivi di sviluppo sostenibile. Le proposte verranno postate sul sito del concorso e sottoposte al voto online del pubblico dal 1 giugno al 31 agosto. Le prime 10 saranno vagliate dalla giuria e i vincitori saranno annunciati al Summit dell'Imprenditorialità a Berlino a ottobre 2016. Per tutte le informazioni, collegatevi al sito entrepreneurship-campus.org.
L'altra Europa.
L'altra Europa, con la quale andiamo dall'altra parte dell'Adriatico. Perché? Perché si è tenuta una importantissima due giorni a Dubrovnik, si è tenuto il primo forum della strategia europea per la macro regione Adriatico-Ionica, organizzato dalla Commissione europea e dal governo della Croazia. A tal proposito abbiamo letto una bella intervista proposta dal sito Osservatorio Balcani e Caucaso a Patrizio Bianchi, assessore al coordinamento delle politiche europea allo sviluppo della regione Emilia-Romagna, che abbiamo il piacere di avere con noi ospite all'Altra Europa. Buongiorno Bianchi, buon sabato.
Buongiorno a tutti.
Allora, un forum importante per fare il punto su questa macro regione, e definiamola. Che cos'è la macro regione Adriatico-Ionica?
È tutta l'area che guarda il bacino dell'Adriatico e dello Ionio, quindi le regioni italiane, ma anche tutta quell'area balcanica che ha così sofferto negli ultimi 30 anni e che sta riaffacciando l'Europa.
E quindi insomma un pezzo d'Europa importante, un pezzo d'Europa travagliato,
che è sempre stata considerata, diciamolo fra di noi, marginale, e che invece oggi si trova a essere di fronte del porto dell'Europa per due motivi. Primo, perché tutte le dinamiche economiche mondiali mettono l'enfasi ancora una volta sulla Cina e sull'Asia, ma queste arrivano anche con i nuovi grandi investimenti sia marittimi che ferroviari in Europa attraverso quest'area, e dall'altra parte perché politicamente oggi è l'area che sta affrontando la crisi più rilevante, cioè quella dei rifugiati. Quindi un'area sottoposta a diverse tensioni che però diventa importante per l'intera Europa.
E questa macro regione è stata lanciata nell'ottobre del 2014, sono passati un paio d'anni, Cos'è cambiato nel frattempo?
Ma guardi, questa è una delle tre strategie che l'Europa ha messo in campo su quella zona che una volta si chiamava l'Europa centrale. La prima è sul Baltico, la seconda è sul Danubio e la terza è in questa zona. Erano due, tre anni fa, in fondo, paesi ancora che guardavano l'Europa con molta speranza e molta attesa. Diciamocelo fra di noi, in questi anni c'è stata sicuramente anche una crescita di delusione, perché l'Europa non è riuscita in questo periodo così difficile di prolungamento della crisi economica e di nuove crisi politiche a essere quel faro di riferimento a livello mondiale che tutti ci aspettavamo. Il rilancio allora di questa zona, di quest'area, diventa estremamente importante, perché non si può lasciare questa zona abbandonata nel momento in cui questa diventa invece la zona più calda, ma anche con prospettive economiche più positive dell'intero quadrante europeo.
Assessore, lei appunto è assessore regionale, un ente locale, adesso definiamolo così, la regione, anche se è più di un ente locale, come si rapporta a un'entità come una macro regione? Perché è importante che ci sono relazioni tra il micro e il macro?
No, glielo dico subito, perché questo concetto di locale era un concetto che faceva riferimento al concetto nazionale. Nazionale voleva dire che lei aveva un'autorità che era in grado di controllare e regolare tutto quello che c'era sotto. Adesso tutti sono diventati locali, anche tutti i governi nazionali sono diventati sottoposti a comportamenti di altri. Torna invece rilevante il territorio. Il territorio non è mai stato importante come adesso. E allora noi, che siamo una regione assolutamente dentro alle dinamiche sia europee che italiane, vogliamo essere anche una regione totalmente dentro a questa che è l'area più delicata dal punto di vista strategico dell'Europa. Noi siamo anche però l'autorità di gestione del programma Adrion, perché la strategia EUSAIR, cioè la strategia dell'area adriatico-ionica, ha un suo programma operativo che si chiama appunto Adrion, adriatico-ionico, e noi siamo l'autorità di gestione per conto diretto della Commissione europea. Cioè in questo caso è Commissione europea, Regione Emilia-Romagna, che sono il link diretto, così come altri programmi vedono ad esempio il Veneto, l'autorità di gestione per conto della Commissione europea del rapporto con la Croazia, il Friuli per quello che riguarda la Slovenia. Cioè in questo caso, in queste politiche, queste sono azioni dirette della Commissione europea, che si avvale però del territorio come misura diretta di sviluppo.
Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia, questa è la macro regione adriatico-ionica. Certo. Si gioca lì il futuro dell'Europa?
Guardi, qui si gioca un futuro importante dell'Europa. L'Europa può essere o il luogo delle divisioni o il luogo dell'Unione. Noi l'abbiamo visto in questi anni in cui la crisi economica è diventata anche crisi politica. O c'è un'Europa del Nord che viaggia per conto suo intorno alla Germania, o questa Europa è capace di affrontare anche i problemi difficili, non solo per l'Europa ma per tutto il mondo. Non può essere un caso che la vicenda dei rifugiati, che dal punto di vista numerico, io ricordo, i rifugiati sono lo 0,3-0,4 della popolazione europea, cioè sono una ancora un'entità piccola, però ha generato delle reazioni a livello di singoli governi così anche sottoposte. Quindi io credo che questo sia il test vero dell'unità europea. Non credo che si giochi tutto qui l'Europa, ma qui c'è il test cruciale.
adriaticlinetaionean.eu, questo è il sito della macro regione. Grazie assessore Bianchi, buon lavoro.
A voi, arrivederci.
Europostit.
L'Europa in un click. Vorreste accedere a un finanziamento europeo ma non riuscite a districarvi tra i diversi fondi a disposizione? L'Europa in un click è la guida che fa per voi. Si tratta di un opuscolo introduttivo ai programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 realizzato dall'Help Desk Europrogettazione di Bruxelles della Regione del Veneto e raccoglie tutte le informazioni sui finanziamenti a gestione diretta e sui fondi strutturali. La guida è scaricabile gratuitamente dal sito della Regione Veneto nella sezione dedicata alla sede di Bruxelles, regione.veneto.it.
Through the woodland, through the valley, comes a horseman wild and free, tilting at the windmills passing. Who can the brave young horseman be? He is wild, but he is mellow. He is strong, but he is weak. He is cruel, but he is gentle. He is wise, but he is meek. Reaching for his saddlebag, he takes a battered book into his hand. Standing like a prophet bold, he shouts across the ocean to the shore, till he can shout no more. I have come o'er moor and mountain like the hawk upon the wing. I was once a shining knight who was the...
Alla ricerca di Don Chisciotte con Claudio Visentin e Stefano Faravelli. Claudio, avete viaggiato tanto, nel senso che è la cronaca di un vero viaggio.
È la cronaca di un vero viaggio nella Mancia, ci siamo persi nella Mancia, lost in la Mancia, e il tecnico della cartina non credeva che potesse essere così zizzagante la nostra andatura, diciamo. Invece è stato davvero così, abbiamo vagato come delle pecore matte, con una logica chisciottesca, perché è così che faceva Don Chisciotte: arrivato a un bivio lasciava che Ronzinante scegliesse la strada. Noi abbiamo fatto un po' così anche noi. Comunque sì, c'è tanta Mancia sotto, non c'è dubbio.
Avete visto, può sembrare una domanda banale, ma insomma credo che racconti parte del cuore di questo libro, avete visto più mulini a vento o più pale eoliche?
Abbiamo visto una buona alternativa di entrambi. I mulini a vento nella Mancia sono dappertutto, ci sono in ogni luogo, diciamo così, e ovviamente noi li siamo anche un po' andati a cercare, perché sono la prima e la più grande impresa di Don Chisciotte. Prima di lui i grandi cavalieri avevano attaccato draghi, castelli, altri nemici, ma nessuno aveva mai attaccato un mulino a vento, quindi è l'episodio per cui Don Chisciotte diventa famoso, e anche i mulini a vento diventano famosi, oggi li conosciamo per questa ragione. Siamo andati a cercarlo, ma il risultato è stato un po' strano, cioè nel senso che i mulini a vento ci sono apparsi fragili, indifesi, da proteggere. Per esempio vicino a Consuegra i mulini a vento sono letteralmente assediati da queste villette a schiera che li pressano per aumentare il loro valore immobiliare con la bellezza dei mulini. Allora abbiamo delle pale eoliche, neanche a dirlo, sono veramente i nuovi mulini a vento giganteschi. Il mulino a vento è di dimensioni giuste, è a misura d'uomo, non è così grande come può sembrare, le pale eoliche sono smisurate. E allora abbiamo davvero pensato, se Don Chisciotte oggi tornasse al mondo, senza dubbio proteggerebbe i mulini a vento e attaccherebbe le pale eoliche e l'edilizia rampante.
È un viaggio europeo? Ti riporto sempre lì, ti riporto all'Europa, perché credo che comunque insomma Don Chisciotte è uno dei grandi miti.
È uno dei grandi eroi dell'Europa. Perché secondo me è un viaggio europeo? Perché inevitabilmente le nostre memorie sono sempre memorie nazionali. Don Chisciotte è molto nazionale, è spagnolo, è il simbolo della Spagna, lo troviamo sulle monete. Il libro di Cervantes è il grande libro spagnolo. Però è anche un eroe amato da tutti, perché in sostanza è un grande perdente. Cioè è un uomo che va di fallimento in fallimento, perde tutte le imprese, ne esce miseramente. Quando attacca i mulini a vento viene travolto dai mulini a vento, viene pestato e picchiato con una regolarità impressionante, lui è il povero Sancho.
Cioè, lo stai proponendo come testimonial dell'Europa, mi sembra.
Lo sto proponendo come esempio di una memoria che non offende nessuno, perché non è una memoria di vittorie o di prevaricazioni, però, e questo è l'aspetto interessante, è questo fallimento che l'ha reso immortale. Lui di fallimento in fallimento è arrivato all'immortalità. I grandi personaggi del suo tempo, gli uomini di successo, gli uomini politici, anche molti uomini di cultura, oggi sono completamente ignoti al pubblico e sono completamente dimenticati. Quindi un pensiero sul fallimento lo farei.
Assolutamente. Claudio, ci fermiamo, poi torniamo a parlare dell'itinerario anche in chiave turistica, che credo che sia insomma un ulteriore valore aggiunto. Ci fermiamo adesso, un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa.
Europostit.
Open Day, centro comune di ricerca della Commissione Europea. Attenzione, giovani ricercatori e aspiranti ricercatori. Il 28 maggio la sede di ISPRA del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea aprirà le porte al pubblico in occasione dell'Open Day, che quest'anno avrà come tema «Dare un senso alla scienza». Nel corso di oltre 80 attività dedicate agli adulti e ai bambini si potranno visitare i laboratori, assistere a dimostrazioni scientifiche, partecipare agli esperimenti e incontrare di persona scienziati e ricercatori di tutta Europa. L'evento è gratuito, ma è richiesta la registrazione. Per tutte le informazioni visitate il sito web.jrc.ec.europa.eu/open day.
L'altra Europa.
Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. @ Federico Taddia su Twitter e Facebook per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Con me oggi in studio Claudio Visentin, autore insieme a Stefano Faravelli del libro Alla ricerca di Don Chisciotte, libro appena uscito che verrà presentato proprio domani al Salone del Libro, vero?
Domani alle 11.30 il Salone del Libro farà il suo esordio ufficiale, comincerà a cavalcare per il mondo.
Grande, questo viaggio nella Mancia, un viaggio culturale, un viaggio che vuole proporre forse anche un altro sguardo rispetto a questa Europa, per esempio?
Beh, diciamo, intanto è cominciato come un tradizionale viaggio letterario, cioè un viaggio sulle orme di questo grande autore che è Cervantes. Insomma, questo turismo culturale a volte è anche un po' noioso, però è deragliato molto presto, deragliato, visto che Sancia è un asino, ed si è trasformato in questa sconclusionata ricerca di Don Chisciotte. Perché in realtà che cosa abbiamo capito stando nella Mancia? La Mancia è una regione anche in difficoltà di identità, non è più il cuore della Spagna come un tempo, e abbiamo capito che il problema non era cercare qua o là le tracce di Cervantes e di Chisciotte, che peraltro sono nascostissime nel libro. Il progetto di Cervantes è che tutti gli studiosi del futuro si accapigliassero tra di loro su dove è avvenuta realmente un'azione, quindi dissemina un sacco di falsi indizi e depista continuamente. Il vero punto invece è l'essenza di questo personaggio e il bisogno che noi abbiamo di lui, per cui un giorno ci siamo detti: noi non abbiamo bisogno di cercare memorie storico-letterarie, abbiamo bisogno di Don Chisciotte, del ritorno di Don Chisciotte.
Tu sei, come abbiamo detto, docente di storia del turismo. L'Europa sta puntando molto su questi itinerari culturali europei che devono avere delle caratteristiche, devono comunque coinvolgere una serie di nazioni confinanti. Io credo molto in questa cosa. Adesso Don Chisciotte forse non ha le caratteristiche o le ha per essere un itinerario multinazionale?
È curiosamente negli itinerari europei, nei grandi itinerari europei, o meglio c'è una storia curiosa, è stato nei grandi itinerari europei benché fosse l'unico che avveniva interamente in un paese. Mm-hmm. Solo che la sua organizzazione era così sconclusionata e Don Chisciottesca che a un certo punto se ne sono perse le tracce. Per non scontentare nessuno avevano fatto un itinerario così scombinato sotto il sole di agosto della Mancia, c'è da perdere la ragione, che oggi, diciamo così, le loro tracce si sono un po' perdute. Però questo tema è molto importante. Quando noi viaggiamo in Europa continuamente troviamo tracce degli odi, delle guerre, delle battaglie, delle divisioni tra gli europei. Ogni monumento è per qualcuno ma è anche contro qualcuno, in campo religioso, in campo militare, e invece abbiamo bisogno di memorie che ci uniscono, di storie comuni. E in un certo senso, come dicevo, Don Chisciotte è una storia comune, può essere una storia comune per il suo carattere totalmente inoffensivo.
Vi siete persi, mi pare, a fare questo viaggio, vero? Spesso?
Ci siamo persi spesso, perché il mio, diciamo così, compagno di viaggio, Stefano Faravelli, il pittore, intanto noi siamo diventati inevitabilmente Don Chisciotte e Sancho Panza. Questo è stato il vero dramma per parte mia. C'è la leggenda di questa antica maledizione di Cervantes, secondo cui che avrebbe scagliato su chi cerca di copiare la sua opera o di realizzarla, per cui non si può fare Chisciotte senza diventare Chisciotte. E noi è stato così, ci siamo chisciottizzati e sancizzati in maniera immediata, e da lì a perdersi è stato un attimo.
Alla ricerca di Don Chisciotte. Annunciato la scorsa settimana, è stato assegnato il premio internazionale Carlo Magno. Conferimento del premio è andato a Papa Francesco, e in più c'era una sezione, il premio europeo Carlo Magno della gioventù, che è nata invece a un progetto italiano di cui vogliamo assolutamente parlare. Abbiamo con noi Guiscardo Urso, presidente di ISEC Italia. Buon sabato, Guiscardo.
Ciao a tutti.
Eccoti qua, allora. Intanto complimenti per il premio, premio che è andato a un vostro progetto che si chiama Integrate, se non erro.
Integrate, sì.
Che cos'è? Di cosa si tratta?
Ma è un progetto che abbiamo sviluppato con ISEC Italia, appunto, per favorire l'integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico in un contesto europeo. Quindi lo scopo del progetto è portare volontari da tutta Europa in Italia per lavorare all'interno di ONG o istituzioni che già supportano i rifugiati, in modo da favorire l'integrazione. Da un lato attraverso magari lezioni di lingua con i più piccoli, spiegando magari la cultura agli adulti o il modo in cui possono trovare un lavoro, o supportando le stesse ONG per fare in modo che aumenti la consapevolezza, insomma, delle persone italiane sulla tematica e su cosa significa essere un rifugiato e su come possiamo lavorare per l'integrazione.
Qual è il valore aggiunto di questo progetto? Come mai, secondo te, che ha così tanto colpito la giuria del premio Carlo Magno?
Ma probabilmente per il fatto che parte da un ruolo attivo dei giovani e che quindi mette, insomma, nelle loro mani la voglia di fare una differenza, di lavorare su quello che è un problema magari a cui le istituzioni ancora non hanno trovato una soluzione, partendo appunto dalla condivisione culturale e capire che, appunto, oltre al colore della pelle, il paese da cui provieni o le difficoltà della tua vita, siamo tutti esseri umani con gli stessi diritti, e dall'altro la dimensione europea. Quindi non voler lavorare solamente nel nostro paese, ma portare appunto una dimensione di tutta l'Unione Europea, che in questo momento appunto sta anche attraversando forse un po' una crisi di identità, in cui però i giovani veramente credono. Quindi queste, secondo me, sono le due caratteristiche che lo rendono unico.
Il premio ti è stato assegnato dal Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Ti ha detto qualcosa fuori onda?
Sì, mi ha detto, innanzitutto si è complimentato molto per il progetto, perché ha detto che è bello vedere che i giovani si danno da fare per queste tematiche, e mi ha raccontato anche un po' la sua esperienza con gli italiani, insomma, su quanto siamo una popolazione che ha tanto, tanto da offrire anche all'interno dell'Unione Europea.
Ti ha parlato in italiano? Perché ogni tanto si butta nel parlare
ogni
in italiano.
Tanto, sì, un pochettino in italiano, poi abbiamo parlato in inglese.
Ok. ISEC.it, questo è il sito di riferimento della vostra associazione. Complimenti a te e a tutto il tuo team.
Grazie mille.
Ciao, buon lavoro.
Grazie.
Emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk. Immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, also I see another immigrant punk. There is a little bunker mafia everywhere you go.
Ancora il tema dei migranti, ancora la rotta balcanica all'altra Europa, attraverso un progetto assolutamente innovativo, si chiama Il Viaggio Videogame. Questo è il sito, ilviaggiovideogame.it, è un videogioco per raccontare un viaggio di speranza, un viaggio che spesso è un viaggio di disperazione, un progetto che nasce all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Maiorana di Grugliasco. Siamo in provincia di Torino, diamo il benvenuto all'ideatore, che è il docente di informatica Marcello Bozzi. Buongiorno prof.
Buongiorno.
E intanto abbiamo raggiunto anche Riccardo Squaiella, che invece è lo studente, credo dell'ultimo anno, che ha realizzato il videogame. Ciao Riccardo.
Buongiorno.
Ciao. Allora Marcello, da dove nasce l'idea?
L'idea nasce da una conferenza che abbiamo organizzato con un'associazione con la quale collaboriamo da diversi anni. Si chiama l'Associazione dei Resistenti del Colle dell'Ist, che è una località qui vicino. Sì. Quest'anno la mia collega di lettere, Loredana D'Orta, ha proposto come tema della conferenza i migranti, e mi hanno coinvolto per animare una parte di questa conferenza, e l'idea è nata lì praticamente. L'idea è stata quella di creare un qualcosa per dare la possibilità ai ragazzi che avrebbero partecipato di immedesimarsi con quello che stavano sentendo nella conferenza.
E Riccardo, tu hai partecipato alla conferenza o tu hai solo ideato poi la parte, il software?
No, ho partecipato anche alla conferenza e ho spiegato un po' come è nata l'idea e come ho sviluppato questo gioco.
Ma tu il tema dei migranti lo conoscevi? Cioè tu sei uno che smanetta, immagino, col computer, sei bravo nella programmazione.
Un pochino.
Ma eri anche interessato o avevi conoscenza sul tema dei migranti?
Beh, sapevo quello che sanno un po' tutti, però dovevo trovare un tema per la mia tesina d'esame, allora ho deciso di scegliere questo argomento e cercato un po' di informazioni così.
E com'è cercare di tradurre un tema che è complicato, che è difficile, che mette in gioco la vita delle persone, tradurlo in un videogioco? C'era un po' di imbarazzo?
Beh, un pochino, però bisogna mettere insieme tutti i pezzi per cercare di produrre un ambiente in cui i giocatori si possano immedesimare al meglio nelle persone che affrontano questo viaggio per trovare fortuna.
Sei soddisfatto del risultato raggiunto?
Beh sì, abbastanza, anche se c'è comunque ancora qualcosa da migliorare, qualcosa da aggiungere.
Ma questo vuol dire che alla maturità farai giocare la commissione?
Stiamo andando, sì.
Beh, mi sembra il minimo a questo punto. Marcello, soddisfatto da professore del risultato raggiunto?
Certo, è stato eccezionale. È stata una bellissima esperienza, sia la fase di progettazione che abbiamo condiviso con Riccardo, lui si è occupato poi della realizzazione, il gioco in se stesso poi ha avuto successo con questi ragazzi che erano lì da 4-5 scuole, li abbiamo visti coinvolti, divertiti, quindi è stato molto molto bello, una bellissima esperienza.
Ricordiamo ancora il viaggiovideogame.it, il sito per conoscere nel dettaglio l'intero progetto. Grazie Marcello, grazie Riccardo e complimenti.
Grazie,
buona giornata.
Adesso ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa.
Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24.
Ascoltaci anche in digital radio. L'altra Europa.
È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita.
Chiudiamo con Francesca Michelin. Perché? Perché in questo weekend l'Europa non è a Bruxelles, non è a Strasburgo. In questo weekend l'Europa è a Stoccolma, dove si sta tenendo l'Eurovision Song Contest, e là c'è la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta.
Ciao Federico, sì, c'è l'Europa, ci sono anch'io, c'è Francesca Michelin. Dobbiamo puntare tutti su di lei questa sera, ragazzi.
Allora, però aspetta, puntiamo su di lei, ma ricordiamo che questa sera c'è la finale in onda su Rai 1, dove tutti possono votare, ma nessuno può votare la cantante del proprio paese. È più o meno così il regolamento, giusto?
Sì, perché sarebbe insomma un po' scorretto, perché le nazioni più grandi vincerebbero sempre. non possiamo votare per Francesca Michelin, però detto tra noi, se abbiamo dei parenti, degli amici che stanno all'estero, possiamo caldeggiare un televoto per Francesca, anche perché speriamo almeno in una top 10 sui 42 paesi che hanno partecipato a questa Eurovision. Dai, una top 10 sarebbe fantastica.
Scatenate gli amici Erasmus. Probabilmente il voto di Erasmus italiani all'estero potrebbe essere il voto decisivo per la Michelin. Allora,
certo.
Marta, come sempre, insomma, l'Europa della musica, l'Europa delle canzoni, l'Europa della televisione anche, perché è soprattutto un evento televisivo, l'Eurovision Song Contest. Qual è il clima quest'anno?
Allora, come sempre, è un clima di grandissima festa, di grandissima gioia, di grandissima condivisione. Come Together è lo slogan di quest'anno. Però, ovviamente, anche se la politica è bandita dal palco dell'Eurovision, non si può non guardare a quello che succede fuori dalla bolla eurovisiva. Quindi quest'anno uno dei temi di questa edizione è ovviamente la crisi dei rifugiati. Sullo schermo non si può parlare di politica, infatti ha fatto notizia il fatto che siano state bandite alcune bandiere, come quelle della Palestina, dei Paesi Baschi, quella gallese, quella scozzese e la bandiera ovviamente dell'ISIS, che non possono sventolare così, tra il pubblico. Ma nella prima semifinale, quella che è andata in onda anche in Italia martedì, c'è stato un balletto che si intitolava The Great People, un balletto proprio dedicato ai rifugiati che arrivano o cercano di arrivare in Europa. Tra l'altro ha fatto anche un'intervista molto importante il conduttore Måns Zelmerlo, che ha detto la Svezia non può mettere la testa sotto la sabbia di fronte alla crisi dei rifugiati, criticando apertamente le politiche del proprio paese che ha chiuso di nuovo le frontiere per regolare l'afflusso dei migranti.
Un festival, un appuntamento sempre più importante. Registriamo anche l'uscita di Good Evening Europe del collega Emanuele Lombardini, un libro che è un po' una sorta di Bibbia del festival.
Ah, guarda, assolutamente, nel senso che ci sono delle istruzioni per l'uso da seguire. Emanuele è bravissimo perché ci spiega appunto tutti i meccanismi, che sono veramente molto affascinanti, anche perché ci sono molte cose da capire, perché le due semifinali, perché l'Italia è veramente in finale, è direttamente in finale, se è vero che il voto è solo geografico. I meccanismi dell'Eurovision sono molto molto interessanti, e se lo guarderete stasera magari per la prima volta scoprirete quanto può essere appassionante, soprattutto come show televisivo, perché ci sono veramente delle cose che negli anni scorsi anche nella televisione italiana non si sono mai viste.
Oggi pomeriggio alle 15 Marta Cagnola qui a Radio 24 con Il Sabato nel Villaggio avrai ospite Francesca Michelin con un'intervista che hai registrato in questi giorni, di cui abbiamo un breve estratto, lo ascoltiamo insieme in anteprima.
È veramente stupendo, è un contesto in cui si respira proprio la voglia di fare musica, quella vera, e è tutto curato nel minimo dettaglio, c'è un grande entusiasmo da parte di tutti, è organizzato tutto in maniera proprio precisissima, e veramente proprio un piacere fare l'artista all'Eurovision, lavorare qui, partecipare a questo evento.
Ha incontrato persone, ha incontrato artisti, ha incontrato musiche, credo che sia anche una cosa che alla tua età sia importante per imparare, per arricchirti.
Sì, io credo che questa esperienza, a prescindere dall'aspetto artistico, sia una grande prova, di una grande scuola di come si vive, di come si condivide, di come si cresce nel dialogo con gli altri, nel confronto con gli altri, anche nell'abbracciare le diversità che poi ti rendono più ricco interiormente.
Francesca Michelin oggi a Sabato del Villaggio, come giustamente mi hanno fatto sottolineare, scusa Marta l'errore.
Marta, no, soprattutto a Leopardi.
No, ma io ho una mia versione. Marta, chi voterai?
Io sono molto appassionata di Regno Unito, Francia, anche la Russia secondo me quest'anno va molto forte. Mi piace molto la canzone Ucraina, è una canzone molto delicata, che ha dei temi politici molto molto importanti e molto delicati. Ascoltatela con attenzione perché è una canzone molto sorprendente.
Lo faremo, grazie, buon divertimento, ciao Marta.
A presto.
Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Marta, salutiamo appunto l'Eurovision Song Contest questa sera, il gran finale. Salutiamo anche il nostro ospite Claudio Visentini. Vi ricordo ancora, domani al Salone del Libro verrà presentato Alla ricerca di Don Chisciotte, sarà presente anche il pittore Stefano Faravelli. Claudio, come lo salutiamo questo libro? Insomma, è un inno all'idealismo anche, no?
È un inno all'idealismo, assolutamente. Diciamo così, Don Chisciotte è stato messo da parte, si dice Don Chisciottesco come un aggettivo negativo, no? Nella politica, per fare spazio ai manager e agli esperti. Visto quello però che hanno combinato i manager e gli esperti in questi anni, diciamo, Don Chisciotte garantiva la stessa approssimazione nel fare le cose, ma una notevole dose di idealismo in più. Quindi, diciamo, un suo ritorno sulla scena sarebbe, secondo noi, auspicabile. Don Chisciotte è una ventata di idealismo puro, 100%, è comunque un posto esplosivo, è un distillato di idealismo puro che in natura non può esistere, però almeno una goccia o due ci vogliono.
Dulcinea l'hai trovata?
Dulcinea l'abbiamo trovato, almeno il mio matto accompagnatore dice di averla trovata, però in una bambina, e dice che questa bambina bellissima di cui ha fatto un ritratto ai piedi del monumento diventerà Dulcinea. E poi perché è difficile trovare Dulcinea, perché il segreto di Dulcinea è di guardarla con altri occhi, cioè di vedere il bello là dove sembra esserci il brutto e non il contrario, come tutti fanno. E quindi è un'arte difficile scovare le Dulcinee.
Un viaggio suggestivo, un viaggio poetico, un viaggio sorprendente, un viaggio divertente. Questa è La ricerca di Don Chisciotte. Complimenti Claudio, grazie per essere stato con noi. Un grazie a tutta la squadra, Pietro Lacorte, oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. L'altra Europa at radio24.it se volete contattare direttamente la nostra redazione, oppure ci trovate su tutti i social network. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao!
L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.